Bé, si us sembla, començaríem aquesta segona conferència del matí. En aquest cas, el doctor Luca Sbrilli ens parlarà de l'experiència de gestió de Parc i Val d'Icornia. Perdoneu, la conferència la farà en italià, el PowerPoint està en castellà, però també hi haurà servei de traducció simultània entre l'italià i el català, d'acord?
Bene, buongiorno a tutti, mi chiamo Luca Sbrilli, sono il presidente della società pubblica Parchi Val d'Icornia, una società per azioni, e sono qui per illustrarvi quella che è una esperienza particolare, anomala anche nel panorama nazionale italiano e non solo, anche diciamo così in un contesto più ampio anche a livello europeo. Un'esperienza particolare che di gestione del patrimonio culturale di un territorio vasto che sottintende a 5 amministrazioni comunali è un progetto che, come dicevo, parte da molto lontano attraverso un importante lavoro di pianificazione del territorio. La Val d'Icornia è ubicata nella costa toscana, in particolare in una zona antistante l'isola d'Elba, dal punto di vista amministrativo ricade nella parte meridionale della provincia di Livorno ed è composta, come dicevo, da 5 comuni. Il più importante è il comune di Piombino e poi gli altri sono il comune di San Vincenzo, di Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta. Come vedete la superficie sono circa 366 km quadrati e una popolazione di 56.000 abitanti. Questo è il nostro sistema, un sistema articolato, come dicevo, distribuito sui 5 comuni. Abbiamo il parco archeologico più importante, che è il parco archeologico di Baratti e Populonia, e questa è un'area significativa dal punto di vista archeologico, perché questa è abbiamo la acropoli e la necropoli dell'antica capitale etrusca di Populonia. L'altro parco significativo e importante è il Parco di San Silvestro, è un parco archeominerario dove abbiamo un sistema di miniere che partono dal periodo etrusco e arrivano fino agli anni 70 dello scorso secolo. Qui vi è un villaggio medievale, un villaggio minerario medievale, forse unico in Italia. Contestualmente abbiamo 4 parchi naturalistici, che sono 2 lungo la costa, il parco di Rimigliano, il parco costiero della Sterpaia e 2 parchi forestali, Parco di Montioni e il Parco di Poggio Neri. Oltre a un sistema di parchi, gestiamo come società in maniera integrata anche 3 musei. Il più importante e significativo è il museo archeologico posto nel Comune Piombino e poi ne abbiamo un altro, sempre nel Comune Piombino, che è il Museo del Castello, di carattere medievale, e un altro museo a Campiglia Marittima. Tutto questo patrimonio è gestito in maniera integrata dalla società Parchi Val d'Icornia. Da un punto di vista economico, l'intera Val d'Icornia gravita intorno alla città di Piombino, dove c'è un polo siderurgico di livello nazionale, dove abbiamo il ciclo integrato della produzione dell'acciaio, quindi si parte dal minerale e si arriva all'acciaio lavorato. Un sistema economico che logicamente dall'inizio del secolo scorso ha impostato l'economia di questa zona e non solo. Quindi da un punto di vista ambientale abbiamo paradossalmente l'industria ha permesso la salvaguardia di ampie porzioni di territorio. Circa 30-40 anni fa i nostri amministratori furono molto lungimiranti quando iniziò una crisi industriale molto importante e significativa, ma i nostri amministratori furono molto lungimiranti nel capire che l'alternativa economica era sul territorio. Ma a quel punto avevano una strada sola forse, che era quella di una cementificazione del territorio. Un'altra opzione, un'altra ipotesi poteva essere quella di sfruttare il territorio in maniera intelligente, oggi diremmo in modo sostenibile, e questo per fortuna è stato fatto. Nella fine degli anni 70 questi 5 comuni cominciano a lavorare in maniera unitaria, quindi una forte unione politica e istituzionale, cominciano a vedere il territorio come un unico ambito su cui pianificare lo sviluppo economico e sociale del tessuto di questi 5 comuni e cominciarono a pianificare il territorio attraverso dei piani regolatori coordinati. Cominciarono quindi nel territorio dei 5 comuni a individuare le aree dove dovevano essere salvaguardati quelle che erano le valenze, il patrimonio naturalistico e archeologico di questo territorio. Successivamente vennero fatti dei piani di questi singoli parchi. Cominciarono tutta una serie di attività di acquisizione di questi territori. Alla fine di questo processo siamo arrivati ad avere circa 500 ettari di aree archeologiche e circa 6.000 ettari di aree naturali protette. Questa è la planimetria dei 5 comuni come furono pianificati negli anni 80, in verde sono le aree a parco. Questa è la nuova pianificazione, anche se qui mancano 2 comuni, comunque le aree in verde anche qui sono le aree adibite ad aree protette. E quindi con l'attività di pianificazione, e questo lo voglio sottolineare perché è la cosa molto importante, attraverso la pianificazione fu evitato che nelle colline del comune Campiglia Marittima furono aperte nuove attività minerarie. In alcune zone dove vi era una valenza archeologica furono stralciati delle pianificazioni turistiche e qui grazie ad un intervento incisivo delle soprintendenze, quello che diceva il professor Zan, cioè l'avere un controllo da parte dello Stato, quindi un controllo centralistico che ha una visione unitaria del paese. Su la costa San Vincenzo furono stralciati ulteriori 300.000 metri cubi di strutture turistiche e sul parco della Sterpaia lungo la costa del Golfo di Follonica fu avviata una lunga battaglia contro l'abusivismo e furono stralciati circa 180 ettari di costruzioni abusive. E questo forse in Italia è il primo esempio di battaglia contro il fenomeno dell'abusivismo che tanti danni ha provocato al patrimonio paesaggistico del nostro paese. Questo è l'esempio molto evidente, eclatante. Sulla sinistra vedete quello che era questa zona costiera, con tante piccole costruzioni abusive, e sulla destra il parco che è oggi. Come vedete, un bosco costiero molto importante, un sistema dunale e un'area, questa centrale, quest'area qui, un'area umida molto significativa dal punto di vista della biodiversità. Questo è un altro esempio, questo è il Golfo di Baratti. Come vedete, le foto in bianco e nero, questo c'era un camping del Club Mediterranei negli anni 50. Oggi tutto questo non c'è più e abbiamo, come vedete in basso, il parco naturale. E questa zona qua, questa qui che vedete, è il borgo medievale di Populonia, e in questa zona è lo sviluppo dell'antica acropoli della città etrusca. Quindi, per ricapitolare, attraverso la pianificazione abbiamo creato il sistema dei parchi. A questo punto mancava il soggetto che doveva gestire questi singoli parchi, ed ecco che in maniera un pochino innovativa forse, è stato deciso che questo sistema di parchi e musei doveva essere gestito da una società, in questo caso una società per azioni. La società per azioni all'inizio, nel 1993, parte come società mista pubblico-privati, con una maggioranza sempre comunque pubblica. La missione della società era quella di dotare parchi di uno strumento per la loro valorizzazione e gestione, e l'elemento più importante fu il seguente: che questa società che doveva gestire tutto questo patrimonio pubblico doveva mantenersi da un punto di vista finanziario, e questa fu la grande scommessa. Nel 2002 si avvia una convenzione con le amministrazioni comunali. Nel 2004 parte un contratto unico di servizio, cioè i 5 comuni delegano la gestione del patrimonio alla società. Nel 2007, vedremo meglio dopo, cambia la normativa nazionale sui beni culturali, il decreto legislativo 42 del 2004, conosciuto in Italia come decreto Urbani. Ci troviamo costretti a trasformare il nostro assetto societario. Ricordo che il patrimonio in Italia è dello Stato, quindi le aree archeologiche sono di competenza statale, e che attraverso le soprintendenze regionali controllano e hanno la funzione di tutelare, controllare, verificare il patrimonio esistente. Nel 1998, prima esperienza in Italia, si ha una concessione d'uso dell'area archeologica dal Ministero direttamente ad una società mista pubblico-privati. La concessione dura 6 anni. Allo scadere di questo periodo subentra la nuova normativa. Quindi a questo punto nasceva un'esigenza: come affrontare la gestione. La società mista pubblico-privata non poteva più gestire, quindi è stata necessaria una trasformazione, quindi una società interamente pubblica. E anche qui, nel 2007, primo caso in Italia, si avvia un accordo interistituzionale tra Ministero, Regione Toscana, Comune di Piombino. per il trasferimento in disponibilità del bene archeologico. L'alternativa qual era? L'alternativa era quella di avere una gara, un bando di gara pubblico e quindi la possibilità di gestire, però rischiando di perdere la gestione. Quindi Parchi Val di Cornia si trasforma in società in-house providing. Questo è l'assetto di controllo, essendo a questo punto una società interamente pubblica, c'è un controllo rigido da parte degli enti locali. Quindi abbiamo il consiglio di amministrazione, che è nominato dai comuni, e per gli atti più importanti e significativi, come il budget preventivo di spesa o la gestione straordinaria o un rapporto semestrale sul patrimonio, viene costantemente controllato da parte dei sindaci dei comuni, dei 5 comuni. Con questo controllo la società si può definire in-house. Bene, come vedete questi sono i nostri azionisti, sono tutti pubblici, questi qui non ci sono più e questi sono tutti privati, che oggi tutti questi non ci sono più. Il privato perché stava nella società? Questo è importante. Il privato stava nella società perché vedeva nella società Parchi Val di Cornia uno strumento importante per il marketing territoriale e per questo il privato stava dentro, anche se poi agli effetti pratici non ha mai finanziato alcun intervento specifico sul territorio, perché tutti gli investimenti sono tutti rigorosamente pubblici. Bene, questa è la nostra articolazione della società, quindi abbiamo un consiglio di amministrazione molto snello di 3 persone, abbiamo un direttore generale, abbiamo una articolazione su 7 ambiti, su 7 strutture, come vedete il settore comunicazione e promozione, l'ufficio risorse umane, la segreteria generale, servizi tecnici, attività culturali e didattica e poi la divisione dei parchi archeologici e musei e la divisione dei parchi naturali. Parchi Val di Cornia ha mediamente circa 30 dipendenti a tempo indeterminato e altri 30 dipendenti che lavorano nel periodo primaverile ed estivo, quindi è una impresa significativa per il nostro territorio. Quali sono i fattori di innovazione della SPA? La società per azioni ha permesso una importante integrazione tra la ricerca, tra la conservazione e la valorizzazione. Ha permesso un'integrazione tra i beni culturali, beni ambientali e i servizi turistici all'interno di questo sistema di parchi e musei. Una nuova cultura di impresa nella gestione dei beni culturali, una semplificazione delle attività amministrative, una organizzazione del lavoro basata sulla mobilità territoriale, una maggiore efficacia di promozione del sistema turistico locale ed una elevata capacità di autofinanziamento che dopo vedremo meglio nei dettagli. La società rimane in piedi in buona parte, vedremo anche per quali altri motivi, ma insomma in buona parte rimane in piedi perché c'è un importante accordo sindacale. un importante accordo sindacale che permette di avere una grande flessibilità del lavoro, e questo è fondamentale. Noi abbiamo come società individuato periodi di alta, media e bassa stagionalità, abbiamo diversificato gli orari del lavoro durante l'anno e quindi il lavoratore lavora meno d'inverno e lavora più d'estate, ma percepisce mensilmente la stessa paga mensile. Ci sono molte possibilità di variare l'orario di lavoro giornaliero, il lavoratore può fare più mansioni e il lavoratore può lavorare in tutto l'intero sistema dei parchi. Gli investimenti sono, come vedete, c'è stato nel corso degli anni, dal 94 al 2009, importanti e significativi fondi attraverso l'Unione Europea, circa il 50%. Questa era un'area a declino industriale, quindi ha percepito molti finanziamenti, però come vedrete spesi bene, perché questi sono, forse non accade spesso in Italia, ma qui si può dimostrare come i soldi dell'Unione Europea sono stati utilizzati per creare una alternativa ad un modello industriale in declino. In giallo vedete come la percentuale di circa il 30% dei finanziamenti vengono dai singoli comuni, quindi un impegno importante da parte delle amministrazioni locali. In totale sono stati investiti circa 25 milioni di euro. Questi sono nel corso degli anni il flusso dei nostri visitatori. Abbiamo circa negli ultimi anni sono attestati intorno agli 85.000 visitatori nel sistema dei parchi e dei musei. Questi sono i nostri canali di autofinanziamento. Come vedete in rosso abbiamo il 34% che proviene dai biglietti, dai ticket per l'ingresso ai parchi e musei. Una cifra che più o meno è media rispetto al contesto europeo, presumo, ma sicuramente italiano. Gli elementi di novità e di originalità della nostra società sono essenzialmente due. Sono innanzitutto gli affitti e le concessioni, e l'altro elemento particolare certamente sono gli introiti che provengono dalla gestione di parcheggi lungo la costa. Che cosa sono le concessioni? Noi avevamo all'interno dei parchi naturalistici un insieme di strutture abbandonate di vario tipo, di proprietà dei comuni. Attraverso i finanziamenti che avete visto prima, in parte dei comuni stessi, in parte dell'Unione Europea, sono stati tutti interamente recuperati. I comuni hanno dato alla sua società, Parchi Val di Cornia, la gestione di questo patrimonio. Parchi Val di Cornia non li gestisce in proprio, ma li dà in gestione a soggetti privati, ad imprenditori privati, dai quali percepisce un canone. La concessione dura 5 anni o 6, e allo scadere dei quali si rifà una nuova gara, altri soggetti possono partecipare e quindi alzare anche il prezzo della concessione. Questi sono gli ambiti di parcheggi lungo la costa dai quali appunto percepiamo introiti importanti, ma anche qui abbiamo delle piccole strutture da cui ricaviamo affitti. Questi sono i risultati operativi. Come vedete nel corso degli anni abbiamo le entrate, e abbiamo le spese che abbiamo durante l'anno, e vedete sulla colonna di destra la capacità di autofinanziamento. Come vedete, nel 2007 si raggiunge il 100%, quindi le entrate sono uguali alle spese e quindi si ha totale capacità di autofinanziamento. Negli anni successivi purtroppo si scende, perché sono entrati i due nuovi musei, uno su Piombino e uno su Campiglia, e quindi è scesa la capacità di autofinanziamento. Questo è l'andamento dei nostri ricavi. Come vedete, in blu sono i parcheggi, in rosso sono la bigliettazione, ticket, e poi in verde gli affitti e concessioni. Questo è l'andamento dei costi che saranno purtroppo sempre maggiori nei prossimi anni, perché questi parchi cominciano a essere vecchi, quindi hanno necessità delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, e purtroppo anche in Italia non ci sono più soldi per la cultura in particolare, quindi anche per questo tipo di interventi. Il nostro sistema di parchi e musei è interamente registrato EMAS, quindi una certificazione di qualità ambientale, e questo è importante. Può sembrare paradossale un parco registrato EMAS, non è affatto così. Anche noi nella nostra gestione commettevamo molti errori, e quindi la certificazione ci ha permesso di migliorare le nostre performance ambientali. Elemento di novità, di 2 anni fa circa, abbiamo predisposto un bilancio sociale, quindi uno strumento volontario, una modalità nuova che si affaccia nel panorama italiano, ma insomma anche europeo, dove la società viene analizzata da un centro di ricerca, in questo caso l'Università di Pisa, che ci ha analizzato, e abbiamo predisposto questo documento, che è una sorta di strumento non per lo specialista, per il tecnico, ma per il cittadino, per gli stakeholders locali in sostanza, per vedere questa società come funziona e dove vengono spesi i soldi pubblici. Questo è un elemento importante di trasparenza con il cittadino. Parchi Val di Cornia, 2 anni fa è stata il candidato italiano al premio del paesaggio. Voi sapete, anche la Spagna ha firmato la Convenzione Europea sul paesaggio, e all'articolo 11, anzi 3 settimane fa a Firenze è stata predisposta la cerimonia del decennale. Altri paesi europei hanno sottoscritto la convenzione. All'articolo 11 la convenzione prevede un premio del paesaggio, e appunto Parchi Val di Cornia è stata selezionata tra 52 esperienze italiane a rappresentare il nostro paese, e poi ha vinto un'esperienza francese della città di Lille, non mi ricordo l'esperienza spagnola, mi sembra San Sebastian il vostro candidato. L'articolo 11 che cosa prevede? Prevede che appunto si premi quelle esperienze che hanno attuato una politica o preso provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi, e che dimostrino un'efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Ecco, credo che potete leggere, questa è la motivazione, una delle motivazioni che la Commissione ha espresso per la scelta della società Parchi Val di Cornia, del sistema dei parchi, e come vedete la cosa interessante è che si dice che il progetto ha trovato la chiave per un'alternativa economica del territorio attraverso il recupero dei valori identitari del sistema di gestione innovativo. Ecco, creando un equilibrio virtuoso sullo sviluppo economico e sociale del territorio. Ecco, questa è la motivazione che mi sembra molto importante. Vediamo quanto la società Parchi Val di Cornia incide nell'economia locale. Queste sono le spese degli ultimi anni che la società ha per le esternalizzazioni, cioè società private che operano con Parchi Val di Cornia. Vedete una cifra importante, si arriva quasi a 500.000 euro con l'incremento negli ultimi anni. Questo è il valore del personale e anche qui si vede un incremento importante perché sono aumentate parchi e musei. Queste sono invece il fatturato delle società private che operano all'interno del nostro sistema di parchi. E vedete, sono 15 e hanno un fatturato di circa 2 milioni di euro. Ecco, in questa slide è la sintesi del bilancio economico della nostra società. Allora, noi abbiamo, attraverso il contratto di servizio, i 5 comuni che danno alla società circa 415.000 euro per gestire tutto il patrimonio. E già qui abbiamo un importante risultato, perché la cifra è veramente esigua, è molto bassa, e sarebbe interessante capire quanto ogni singolo comune avrebbe speso per gestire in proprio il singolo parco. Quindi già qui con la gestione complessiva abbiamo un grandissimo risparmio. In più abbiamo delle entrate pari a 2 milioni e 400 mila euro dai biglietti, concessioni e parcheggi. La società con la sua attività ha una spesa di 1,5 milioni circa per il personale, una gestione ordinaria circa 900.000 euro, più abbiamo visto il fatturato dei privati all'interno dei parchi, quindi in totale abbiamo circa 4,5 milioni di euro, che sono ricchezza che la Parchi Val di Cornia produce e che gira sul territorio. Quindi questa è ricchezza sul territorio. Poi manca un'analisi importante, che è quello del flusso turistico che la società determina. Vi ricordo 85.000 visitatori nei parchi e musei che mangiano, dormano e vivono nel territorio e quindi spendono al di fuori dei parchi. Abbiamo circa 1 milione di persone che gravitano sulla costa e anche loro prendono il gelato, prendono il panino, fanno gasolio, comprano le sigarette e danno ricchezza al territorio. Questo purtroppo non si può conteggiare, non è possibile conteggiarlo dai nostri bilanci. Questo lo possiamo verificare attraverso degli indicatori. Ecco, l'elemento importante da questo schema, come vedete, 415.000 euro che i comuni danno alla società. E questo invece è la ricchezza che abbiamo sul territorio, quindi il rapporto è molto semplice. Un euro investito dal pubblico attraverso la società significa 10 euro di ricchezza sul territorio. Quindi l'impresa culturale ha funzionato. Quindi si è creato economia con la cultura. Vediamo questi indicatori. Vediamo di analizzare questo aspetto qua, gli indicatori per calcolare questo aspetto. Questo è l'andamento dei flussi turistici nel corso degli anni, si attestano intorno agli 85-90.000 persone. Questo è il flusso delle presenze nei nostri parchi e musei nell'arco di un anno. Come vedete ci sono due picchi, il picco estivo di agosto, classico, legato al turismo balneare, ma abbiamo un picco nel periodo tardo primaverile. Questi sono il flusso scolastico, le scuole e non solo. Questo significa che il sistema dei parchi funziona per ampliare il periodo turistico di questa località, che altrimenti sarebbe concentrato solo ed esclusivamente nel due mesi di luglio e di agosto. Questo invece è l'andamento nel tempo sui 5 comuni del numero degli agriturismi. E questo è interessante perché il target di chi utilizza l'agriturismo è molto legato al sistema dei parchi, e questo è un buon indicatore. Come vedete, una crescita esponenziale. Questi sono dati interessanti, anche se si bloccano al 2007, non li ho più aggiornati, ma si vede molto bene come il numero di imprese di hotel nella provincia di Livorno e il confronto con la Val di Cornia. Nel 2000 avevamo 170 strutture, nel 2007 queste sono 240. Il numero di posti letto in Val di Cornia passano da 13.000 nel 2000 a 20.000 nel 2007. E queste sono le presenze turistiche. Vi ricordo che la provincia di Livorno, tra tutte le province italiane, è al settimo posto per le presenze turistiche. Prima abbiamo Firenze, Venezia, Roma, Napoli e quant'altro. La provincia di Livorno è al settimo, ottavo posto. Quindi il turismo in questa provincia è molto importante come motore economico. Vediamo come Val di Cornia nel 2000 aveva 1 milione di presenze turistiche. Nel 2007 passa ad 1.600.000. Nel 2009 si arriva a 2 milioni di presenze. Quindi raddoppia completamente, e questo è certamente non dovuto esclusivamente al sistema dei parchi, certamente, però crediamo che abbia dato un buon impulso. Il dato significativo è purtroppo l'isola d'Elba, dove vedete che invece i turisti scendono. E questo perché purtroppo in quest'isola si è attuato un modello di sviluppo turistico non sostenibile, e quindi non ha più appeal, non ha più, diciamo così, un richiamo per il turista, non solo italiano ma anche europeo. Questo è il grafico dell'andamento in rosso, eccolo qua, la Val di Cornia con il suo trend di crescita delle presenze. Bene, in maniera molto sintetica, i tre bilanci che facciamo: il fatturato della società si attesta intorno a 2.5 milioni di euro, nel 2009 una capacità di autofinanziamento del 92%, il fatturato delle 16 imprese è di 2 milioni di euro con 150 impiegati, e dal 93 al 2009 abbiamo un aumento delle presenze turistiche del 243%. Ma elemento importante è il cambio dell'immagine storica della Val di Cornia, quindi del territorio, non più come area industriale, ma un'area che ha anche altre valenze importanti. Beh, questa è una slide un po' datata, perché è di uno studio del 2003, però già a quel tempo si vedeva come, confrontando varie tipologie di soggetto gestore dei beni culturali, fondazioni, istituti, consorsi, eccetera, la capacità di autofinanziamento era molto bassa, invece le società per azioni avevano un valore maggiore come capacità di autofinanziamento, e Parchi già in quell'anno aveva un 77% di autofinanziamento. Allora, questo molto rapidamente, facciamo vedere un po' di immagini di quello che è il nostro sistema di parchi e musei. Questo è il parco archeologico di Baratti e Populonia, questa è la zona della Acropoli e questa è la zona della necropoli. Questa è la necropoli con le varie tombe di vari periodi. non sono un archeologo, quindi non posso darvi informazioni più precise, ahimè. Questa è la necropoli delle grotte, questi sono i centri di archeologia sperimentale e noi facciamo parte di una rete internazionale che fa capo alla facoltà di architettura della Villette di Parigi, una rete dove ricerca tutto il mondo luoghi dove si fanno ricostruzioni antiche. Questa sono le immagini invece dell'acropoli. Quello che vedete però è tutto il periodo romano, non è il periodo etrusco, perché di etrusco c'è ancora ben poco. Questa è l'immagine del paesaggio di questo territorio, come vedete è un luogo dove è rimasto ancora tutto intatto, insomma. Questa immagine è fantastica perché la necropoli è stata obliterata da 10 metri di scorie di lavorazione del ferro, ferro etrusco, che veniva preso dall'isola d'Elba, portato qua a Piombino, a Populonia, qui veniva lavorato e si stimano circa 5 milioni di scorie. E vennero alla luce quando nel periodo dell'autarchia, negli anni 30, da qui dei barconi di una impresa tedesca, perché i tedeschi non potevano più commercializzare con nessuno, da qui veniva preso questo materiale perché aveva ancora una notevole capacità di estrarre ancora materiale, ancora minerale di ferro, e scavando cominciarono ad emergere le tombe etrusche. Quindi l'impatto degli etruschi di allora, che hanno sommerso anche la loro storia, insomma, la loro identità, quindi hanno praticamente sommerso, ricoperto i loro cimiteri. Questa è la sostanza, pur di fare produzione. La cosa bella è che in questo territorio da 2500 anni non è cambiato assolutamente niente. Si produceva acciaio, ferro nel periodo etrusco, ancora oggi si continua a produrre ferro e acciaio. Questo è l'unico posto al mondo dove accade questo, e per questa cosa è stata avviata una istanza presso UNESCO di riconoscimento di patrimonio dell'umanità, perché in questo luogo c'è una continuità di importante e significativa che dura da molto tempo. Altre immagini, scorro velocemente. Ecco qua, questa è una ricostruzione del paesaggio di allora, anche qui c'è un famoso scrittore romano che quando passa da Populonia la illustra come un luogo dove si vede fumi, fuochi e vapori, insomma. E questa è l'immagine dei forni fusori della città. Qui alcune ricostruzioni, questo è il nostro museo, scorro rapidamente. Queste sono la ricostruzione dei forni fusori che sono stati ritrovati nel territorio dei Baratti, altre parti del museo. Questo è il parco archeominerario di Campiglia Marittima. Questa è la rocca, questo villaggio medievale, un villaggio minerario. Questa è una sua ricostruzione completa. Ecco, queste sono le antiche strutture minerarie dell'Ottocento e sono state tutte interamente recuperate. Ecco dove sono andate a finire i soldi dell'Unione Europea. Queste altre strutture, qui c'è un museo, ecco il museo, questo è un ristorante, quello che diamo in concessione al privato. Queste sono le antiche miniere interamente recuperate e percorribili, non tutte logicamente, questo è un passaggio, un percorso. Questo è l'ostello, questo era il centro direzionale delle antiche miniere del periodo ottocentesco, oggi ostello dentro il parco. Gli antichi castelli minerari, questo è il morteo dove era il refettorio dei minatori, dove mangiavano. Questo è un trenino minerario che abbiamo allestito dentro il parco e che collega due vallate, è lungo 1 chilometro. Questo è il nostro centro di documentazione, altri servizi che facciamo. Questo è un problema che abbiamo, questo è un distretto minerario, quindi la convivenza tra il parco e alcune attività estrattive ancora in essere, quindi una convivenza difficile, ma cerchiamo, diciamo così, di convivere in maniera pacifica, anche se credo l'importante è avere un'area di parco tematico, in questo caso minerario, dove ancora c'è un'attività antropica attiva. Questo credo che sia la vera scommessa, e questa la possibilità di convivere credo che sia importante. Parchi naturali, vado un po' veloce, queste sono le aree umide del parco della Serpaia, strutture, ecco, un elemento importante, cerchiamo di avere tutto il sistema dei parchi accessibile a tutti, quindi in questo caso anche per chi è portatore di handicap. Tutte le strutture sono adibite con scivoli, passamano per portatori di handicap. Questa struttura è autogestita dalle associazioni locali. Quindi gente che può venire da tutta Italia chiama e prenota l'utilizzo di questa piattaforma. Questo è il nostro sistema dei parcheggi, come vedete, aree attrezzate a mare, ma molto spiaggia libera. Abbiamo solo l'80% di spiaggia libera, non è come altre parti, la Toscana o altre regioni, dove abbiamo solamente concessioni, quindi con ombrelloni. Assolutamente no, solo il 20% è spiaggia attrezzata. Questi sono i nostri servizi igienici, logicamente, e questo qui invece è un piccolo bar, anche quello delle famose concessioni che abbiamo detto prima. Questo è l'altro parco, il parco del Migliano, anche qui attrezzato per disabili, per arrivare lungo la spiaggia. Un'altra struttura, ecco questo qui come era prima e come è oggi. Questo è il parco di Montioni, questo è il parco più naturalistico, insomma, di grande valenza naturalistica. Queste sono le miniere di allume di cui parlavamo ieri sera. Questa è un'altra struttura interamente recuperata. L'archeologia industriale, ecco, questo è un altro tema su cui dobbiamo affrontare a brevissimo un nuovo sviluppo, e insomma c'è tutto un lavoro da fare da questo punto di vista, ma anche questo credo che culturalmente sia una cosa molto, molto importante e significativa per il nostro patrimonio. Abbiamo in Spagna il parco Guadalteba in Malaga, vicino Malaga, un insieme di piccoli comuni, Ardales, Campillos ed altri, che hanno un po' mutuato la nostra esperienza e hanno attivato anche loro un sistema molto simile. Quindi ecco qua cinque comuni, loro hanno varie tematiche, in particolar modo quello dell'arte rupestre, ma comunque hanno molto di medievale, e quindi un sistema molto simile di gestione. Queste sono le attività che fanno. Con loro partiamo adesso con un progetto dove vede appunto un'esperienza spagnola delle Asturie, il consorzio Guadalteba, sono loro che coordinano, un'area archeologica portoghese e il Parchi Val di Cornia. Questo è un lavoro che stiamo portando avanti in maniera congiunta. Arrivo alle mie conclusioni, quindi penso di avervi dimostrato, insomma, come appunto l'integrazione di quelle che sono le risorse archeologiche, culturali, paesaggistiche e naturalistiche è stato punto di partenza di un modello di sviluppo turistico basato sulla sostenibilità. E questo non era scontato, perché in Italia abbiamo molti esempi invece dove si è usato il cemento come elemento di sviluppo. Ecco. Ecco, le politiche di conservazione degli ultimi 30 anni, il piano d'area, il piano strutturale d'area dei cinque comuni del 2006, un regolamento edilizio mirato alla sostenibilità, un percorso di Agenda 21, il sistema dei parchi, sono tutti elementi che portano questo territorio con una visione volta a quello che è lo sviluppo sostenibile, quindi un equilibrio importante tra quelle che sono le dimensioni economica, sociale ed ambientale. E logicamente in una nell'epoca della globalizzazione, lo sviluppo della sostenibilità e quello tecnologico sono due elementi per la competitività, sono forse più importanti per la competitività di un territorio. Quindi, che però un territorio che non deve essere più fondato su modelli espansionistici con grandi investimenti che creano forse più danno sul territorio che altro, ma bisogna, diciamo così, una competitività del territorio che deve essere, diciamo così, finalizzata alla valorizzazione di quelli che sono i fattori materiali e immateriali per lo sviluppo sostenibile. Tutto questo ha portato oggi attraverso uno studio della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che hanno studiato la Val di Cornia come un luogo dove si sta creando, forse in maniera non programmata, un marchio territoriale. Si sta delineando come un marchio territoriale, e questo, il cuore, il motore di tutto questo è la società Parchi Val di Cornia. Quindi possiamo dire dei risultati che la società ha dato, certamente un contributo alla promozione del turismo sostenibile nel Val di Cornia, l'essere il soggetto che fa marketing territoriale, quindi che vende territorio, e questo non è finalizzato solo esclusivamente al settore turistico, ma anche per esempio al settore agricolo, perché noi abbiamo, in questa zona si produce un quarto degli ortaggi di tutta la regione toscana. Qui si hanno produzioni di vino molto importanti, sono tra i primi vini di tutta Italia, si producono in questo territorio. C'è un'industria che vende prodotti siderurgici, eccetera, però cioè, il fatto di avere un territorio con un marchio ben riconoscibile fa bene non solo al turismo, ma anche all'agricoltura, all'industria, a tutti gli elementi produttivi, al comparto produttivo tutto. E, ecco, l'elemento importante è come la società ha permesso, appunto, attraverso certificazioni, la possibilità concretamente di operare per lo sviluppo sostenibile, ma l'elemento importante che non si può computare con termini economici tangibili, ma è la ricostruzione di una memoria storica e quindi identitaria del territorio. C'eravamo tutti dimenticati che a Campiglia vi erano le miniere, era un luogo di minatori, ce l'eravamo dimenticato tutti, oggi invece comincia a ritornare ad essere un'entità forte, e questo grazie al parco. Quindi la società ha permesso, diciamo così, una nuova immagine del territorio non più legata all'industria. Questo è l'elemento importante. Io concludo sintetizzando quelli che sono stati gli elementi forti della nostra esperienza. In primo, una grande coesione politico-istituzionale tra i 5 comuni, quindi con una visione unitaria del territorio. Una stretta collaborazione tra società parchi, le sovrintendenze e le università, i centri di ricerca, perché qui in Parchi Val di Cornia, nei propri parchi, operano 10-12 università italiane e straniere. E quindi crediamo che la nostra esperienza possa dimostrare, appunto, come la possibilità di utilizzare modelli dell'impresa applicata ai beni culturali possa portare benefici importanti e significativi, come ho cercato semplicemente di dimostrarvi in quest'ora. Grazie per l'attenzione.
I com hem anat fent fins ara? Doncs obrim un torn de preguntes.
Per la demanda sobre la qüestió de la Isla d'Elba, que és un soci aquí al Xillo i Capdalla, són de Livorno, a quina hora, no? A l'Ibre o Caminxa, o no? Són a Partícono... Ah, d'Elba, sí, no?
Sí, sí.
A Partícono, a les Tebrovics, a Comú, a la Toscana, com a Regiali. El fatto que l'imaginari col·lectivo negli anni 80, prima di tutti questi lavori l'Elba avesse un livello di prestigio molto alto, di Urbino molto basso, e in questo momento secondo me è sembrato capire alla rovescia, no? Con un investimento anche a livello europeo, eccetera. Capisco che nella penisola, nelle isole, però a livello della gestione del territorio globalmente, cosa fanno loro in rapporto all'Elba? Perché mi è sembrato un po' grave questo concetto, nel senso che tu ti prendi una zona, 5 municipi, migliori tutto questo, veramente, però dall'altra parte c'è un'attuazione rovesciata, sarebbe come dire, va bene, le immondizie prima erano a Piombino, ora sono a Elba, no? In questo, nel contesto toscano, nel contesto livornese, nell'insieme territoriale, non so come, se veramente può, si può valorare come cosa molto positiva, in questo senso.
Allora, dunque, se dobbiamo parlare dell'Elba, facciamo buio, perdo l'aereo. Allora, prima cosa, l'isola di Capraia fa parte della provincia di Grosseto, però è nel parco nazionale dell'arcipelago toscano. Qui c'è all'Elba, che è l'isola più importante, c'è il parco, che però è un parco nazionale, quindi è ben diverso dalla nostra realtà. Qual è la differenza sostanziale che ho cercato anche io nella nostra presentazione di farvi vedere? È che all'isola d'Elba manca quella coesione politico-istituzionale. Cioè, ancora oggi l'isola d'Elba sono 8 comuni e non riescono a mettersi d'accordo. Un'isola di 30.000 abitanti con 8 comuni, cioè solo in Italia succedono queste cose, ahimè. Però questo è il limite. Questo è il limite e non riescono a mettersi d'accordo. Proprio in questi giorni c'è il fallimento di creare all'isola d'Elba l'unione dei comuni, e fallisce, sta fallendo. Questo perché ogni comune pensa al proprio territorio, basta, manca quella visione che abbiamo visto prima. È questo l'elemento per cui l'Elba oggi è in difficoltà. Perché manca questa coesione, manca una visione unitaria del territorio. E finora l'isola d'Elba ha vissuto di rendita, cioè il turismo si è sviluppato perché l'isola d'Elba richiamava da sola il turista a vedere quelle bellezze che ancora oggi ci sono, ma purtroppo si stanno riducendo, perché non si è fatta una politica attenta sul territorio. È uno sviluppo turistico del quale non abbiamo visto qual era il limite. Cioè, non siamo abituati, almeno noi in Italia, forse anche voi in Spagna, a utilizzare il concetto di limite. Cioè, bisogna dire stop, fermi. Quest'isola, questo luogo, questa località, più di questo numero di turisti non può sostenere. Ogni giorno, dalla Val di Cornia noi mandiamo all'isola d'Elba 140 litri al secondo d'acqua. Allora, se all'isola d'Elba manca l'acqua, non si può far sì che l'inverno ci siano 30.000 abitanti e l'estate 300.000. Non li può sopportare. Ecco già il concetto di limite che te lo danno la mancanza delle risorse. Giugno, luglio, agosto e settembre i rifiuti l'Elba li porta a Piombino. Non è sostenibile una cosa del genere. E in più un territorio che è stato costantemente svenduto attraverso quelle forme di abusivismo, poi condonate e quant'altro. Manca quello che dicevo prima, l'appeal. E oggi purtroppo siamo in questa difficoltà. Dispiace che all'Elba certamente si riduca, anche perché stanno nascendo dei problemi sociali importanti. Si è costituito un mostro all'isola d'Elba, purtroppo, dove chi fa i soldi sono le grandi imprese del settore turistico, che però stanno a Milano, a Roma, e sul territorio non rimane ricchezza. E oggi troviamo i giovani che non sanno far altro che lavorare 3 mesi al campeggio, e questo è devastante, socialmente devastante. Quindi bisogna imparare a creare modelli turistici che però abbiano un senso, che abbiano una logica, non quella del fare senza pensare.
Bon dia. Mi interessaria saber com heu fet el pas d'aquella primera diapositiva que has posat de la participació del Consell d'Administració dels particulars i altres entitats a passar només a una fundació o una administració estrictament de municipis. El sistema de gestió inicial que has posat, que ha posat vostè en la diapositiva, és igual, per exemple, que el de la ruta d'Infinici, dels itineraris culturals europeus, que també es nutreix de totes les empreses privades. Llavors entenc que, explicat en un segon pas, aquestes empreses privades se'n van. Llavors el que m'interessa saber és, a nivell de gestió, com heu resolt aquest pas, com ho heu fet, com heu fet fora els privats.
Ho bisogno di una piccola traduzione nel...
Sì. Ho detto, posso anche parlare in italiano?
Ah sì, meglio, grazie.
Ho detto che come hanno fatto la transizione fra l'impresa privata che era sì. La giunta d'amministrazione da oggi che non c'è più.
È molto semplice, i comuni hanno ripreso le azioni, hanno ricomprato le azioni dai privati, perché la società aveva... da ultimo il 20% circa di azioni a privati. I comuni hanno riacquistato le quote e quindi è diventata una società per azioni interamente pubblica. Non so se ho risposto. Comunque è stato un passaggio difficile questo qui, perché non tanto da un punto di vista amministrativo, perché le quote azionarie si comprano e si vendono. È stato un percorso difficile perché, come dicevo prima, il privato vedeva nella Parchi il soggetto che gli faceva marketing territoriale, questo è l'elemento. Il venir meno avevano il privato meno possibilità di controllare la società, questo era un pochino l'elemento, però hanno capito qual era la posta in gioco, che magari poteva venire a gestire i nostri beni, i beni di quella località, una società che veniva da Barcellona, per esempio. Infraestructura legal, aiuto,
questo sí, en un momento has dicho que pasan de la ilegalidad a los parques, ¿no? Entonces, això un día salió.
¿Cuáles eran las construcciones que no eran legales prima de hacer el parque eólico?
¿Quelle que no eran legales?
Sí, quelle que se han...
Ah, sí, allora. Quelle che vi ho fatto vedere vicino alla costa, allora noi avevamo un unico proprietario che proveniva da una vecchia famiglia romana e questo era proprietario di una vasta porzione di territorio. Lo strumento urbanistico, quindi la normativa urbanistica del comune, e io ricado sempre lì perché quando si parla di parchi bisogna sempre avere gli strumenti urbanistici, in quell'area prevedeva zona agricola, basta. questa persona, questo proprietario, o meglio i figli, che non avevano più un legame culturale con il territorio, ma uno viveva a Londra, uno a New York, e avevano solamente l'interesse di fare cash, cominciano a dividere la porzione di territorio in piccoli lotti e venderli a privati. E lotti di 20 metri per 20 metri, dove la persona che acquistava portava la roulotte, metteva la casina, faceva il pozzo per l'acqua, faceva il pozzo per i liquami, cioè era una bomba ecologica quell'area, perché lì c'erano 20.000 persone. Ma tutto questo era abusivo, perché non c'era lo strumento urbanistico che prevedeva la suddivisione in piccoli lotti. E quindi l'amministrazione comunale ha avviato un'azione legale nei confronti dei proprietari di questo terreno e ha vinto la causa dopo 10 anni. Quindi l'elemento fondamentale è che il proprietario del terreno non poteva suddividere in piccoli lotti e venderlo a soggetti privati. Non so se questa era la domanda che lei mi ha fatto.
Sì, no, finalmente eso supuso un problema social, ¿verdad? En negociaciones y simplemente con una acción, digamos, legal, lograron recuperar el territorio.
Sí.
Y los antiguos propietarios no se beneficiaron económicamente de algo.
No. L'amministrazione comunale ha creato un'alternativa ai proprietari e gli ha detto: io comune pianifico, individuo un'area dove si può costruire come voglio io e dove voglio io, e solo alcuni hanno accettato questa possibilità. La gran parte ha deciso di avviare la battaglia legale, che poi ha perso fortunatamente. C'è un'immagine qua, giusto per vediamo un po' se riesco a vederla. Vediamo un po', c'è un'immagine, questa, eccola, questo qui che vedete, questo qua è il villaggio alternativo che il comune ha realizzato per mandarvi quelli che erano in una zona abusiva. E lì però gli ha fatto le fogne, gli ha fatto la strada, gli ha fatto tutte quelle infrastrutture necessarie a un vivere decente, e soprattutto in un luogo che lui ha pianificato, lui l'amministrazione comunale. Quindi il pubblico che decide cosa fare, dove farlo.
Dentro de la gestión es muy importante el tema de los recursos humanos. Entonces, a mí me gustaría saber, que nos explicara un poco más, y es, teniendo en cuenta la extensión del parque, si no he entendido mal, nos explicaba que un punto fuerte es la movilidad del personal y la flexibilidad de su horario. A mí me gustaría que profundizara un poco más en este tema, de cómo han podido compaginar sí, esa flexibilidad y esta movilidad.
Sí, es abbastanza semplice, nel senso que noi abbiamo del personale che ha dei contratti vecchi, molto vecchi, della fine degli anni 90. Queste persone hanno un contratto 6x6, cioè si lavora dal lunedì al sabato per 6 ore, estate, primavera, inverno, autunno. Logicamente cosa accade? Accade che io non posso più permettermi di avere questi contratti, Perché? Perché d'inverno pago delle persone per girarsi i pollici e non è giusto e non è eticamente valido, a maggior ragione per una società pubblica. E d'estate, oltre alle 6 ore di lavoro, ho necessità di chiamare altro personale perché devo tenere aperti i parchi. Quindi ho dei costi incredibili e non sostenibili. Allora, quando nel 2000, io non c'ero, però fu fatto un accordo sindacale che ho cercato di spiegarvi, molto importante. E allora si disse, benissimo, con i sindacati fu detto, bene, se noi riusciamo a mettere in piedi un sistema per cui il lavoratore mi lavora più d'estate e meno d'inverno a parità di paga mensile, e questo mi permette a me azienda di avere dei grossi risparmi e quindi posso stare in piedi economicamente, e in più mi permette di assumere e stabilizzare molte persone. E infatti prima c'erano le guide che prendono i gruppi e le portano nei parchi, che erano una cooperativa, sottopagati e quant'altro, eccetera. Così invece abbiamo permesso di stabilizzarle, quindi renderli un lavoro sicuro. Certo che bisogna essere flessibili, altrimenti... E questo è il grande dibattito che abbiamo in Italia, ma presumo in tutta Europa, quello della flessibilità. Cioè siamo abituati purtroppo ad avere, a pensare il lavoro quelle ore al giorno e basta, senza più pensare ad altro. Credo che non sia più possibile questo. Credo che dobbiamo cominciare a certamente mantenere i diritti dei lavoratori, che sono sacrosanti, però è necessario anche affrontare nuovi modelli economici, e quindi bisogna stare sul mercato, come si dice, bisogna certamente lasciare qualche elemento di forza, va bene, dal punto di vista dei lavoratori, però permettere di avere un lavoro sicuro. Ecco, questo è un pochino il gioco delle parti. Qui siamo riusciti ad avere un equilibrio, e è questo che ci permette di stare in piedi. Senza questo, probabilmente quelle performance che vi ho fatto vedere non sarebbero possibili. Non so se ho... Bene.